Tutto Mercato Web in podcast.
Tanti addii importanti in casa Napoli e per ora soltanto due acquisti. Questo il tema del podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia in studio di Marco Conterio. Ciao Marco.
Eccoci, ben ritrovati ancora una volta.
Allora, te lo lascio dire a te chi è stato il primo acquisto del Napoli, perché non lo dirò io il suo nome, lo dirai tu. Oggi invece è arrivata l'ufficialità da parte del club azzurro di Kim Min-nao, Yae, che è arrivato dal...
Non
dovevo dire neanche il secondo, te li dovevo far dire tutti e due a te, però il sostituto di Kalidou Koulibaly, chiamiamolo sì. Kim, almeno non ci impappiniamo, sì. E è arrivata l'ufficialità, finalmente una trattativa veramente lunghissima, però in tutto questo Ospina se n'è andato, Koulibaly è andato al Chelsea, Mertens non ha rinnovato, Insigne è andato al Toronto. Diciamo che fino a questo momento i conti non tornano.
No, allora ci aggiungiamo Matias Oliveira, ci aggiungiamo Leo Østigard, però diciamo che il mercato del Napoli si deve pendere da una bilancia, oltre a Kim Min-jae, sudcoreano, e Kvicha Karashkelia, e correggimi di me che ho sbagliato,
certo. Non lo dirò.
Preso dalla Dinamo Batumi, lo chiameremo Kvicha per comodità, se non gli fa bene, insomma si gira comunque perché è il nome, e diciamo che la bilancia, allora calcoliamo proprio i nomi uno per uno, ok? Difensore centrale Koulibaly non vale per uno, non vale per due, vale per tre, cioè difensore straordinario. Hai preso un difensore sudcoreano. Io, guarda, ho parlato con tantissimi addetti ai lavori, me ne hanno parlato veramente tutti bene. Però prendi un sudcoreano dal Fenerbahce, che ha giocato a Pechino, che ha giocato in Sud Corea, e prendi Leo Østigard, che è del Brighton, che in Inghilterra nessuno gli ha fatto un'offerta, ok? E che era in prestito al Genoa, che è retrocesso. Questi sono i dati, ok? Sulla sinistra hai perso Goulam, hai preso Matias Oliveira, quindi
vediamo.
Goulam era sempre fortunato, sì. Comunque almeno una presenza l'hai guadagnata. E davanti il Napoli ha perso Dries Mertens, e venderà Andrea Petagna, prenderà Giovanni Simeone, quindi lì magari, insomma, diciamo che in prospettiva qualcosa può guadagnare.
Però il titolare resta sempre Osimhen.
Il titolare resta
migliore della panchina.
Esatto. E sulla sinistra ha perso Lorenzo Insigne, che bene, male, non è riuscito a essere totalmente profeta in patria, però è stato un grandissimo giocatore del Napoli, e hai preso l'esterno stella della Georgia, che è il terzo giocatore georgiano della storia a giocare in Serie A. Te ricordi gli altri due?
No.
Cedlidze e Kaka Kaladze.
Bene.
Siccome ho scritto una cosa.
No, no, ma questo. È chiaro, cioè, non avevo nessun dubbio che la tua memoria potesse battere la mia, era impossibile.
E hai preso Kvicha, Kvarashkelia, per sostituire Insigne. Il Napoli è una delle società che ha fatto il downgrade più importante con questo mercato, sulla carta. Poi, se Spalletti sarà così bravo da far diventare Østigard e Kim insieme a Ramani, tanto come Koulibaly, Manolas, se sì. Farà rendere Kvicha, Oliveira, eccetera, eccetera, il punto è che non è finita qui. Cioè, sì. Ci sono gli altri poi.
Però
no?
In tutto questo, secondo te, per chiudere un attimo questo discorso, è ridimensionamento o è ripartenza questa del Napoli, secondo te?
Io ho sempre questa riflessione, che il comunicato dell'altro giorno sulla vendita del Napoli, che ha smentito, insomma, in modo, al netto dei modi, comunque ha smentito le voci su una cessione, secondo me, rileggendo, perché se lo fosse perso ha smentito una cessione, una trattativa per una cessione a 650 milioni, spiegando che il presidente è un miliardo, cioè sta fissando delle cifre, sta dicendo, secondo chi la legge dall'esterno e magari un po' ne ho viste, ha spiegato il Napoli che quei soldi non bastano. E quindi no,
anche
un
perché
po di
per essere chiari, De Laurentiis, la famiglia De Laurentiis dovrà cedere o il Napoli o il Bari.
Stanno facendo ricorso alla FIGC,
sì,
contro il
difficile discorso... che possano avere ragione.
Perché dalla fine di quest'anno Setti De Laurentiis, ovvero Settia, Mantova-Verona, e il Verona è infatti una società che in mezzo a una possibile cessione, e De Laurentiis Bari-Napoli, una delle due non la potranno più avere per il discorso delle multiproprietà vietate,
come è successo con la Salernitana l'anno scorso, che è stata a un passo dal l'esclusione dalla Serie A, sì, addirittura.
Ma lì, perché lì è un discorso diverso, multiproprietà nella stessa serie. Dal prossimo anno proprio nel professionismo.
Sì, sì, certo.
Quindi non sarà. Però sì, la logica è quella.
Difficile che possa ribaltare una sentenza la FIGC o comunque la Corte, dando ragione alla famiglia De Laurentiis in questo caso, o alla famiglia Setti che hai citato tu, perché se no Lotito va a bussare alla porta e dice perché sì, a me l'anno scorso non l'avete fatto, sì, sì, che
il
comunque
giudizio non potrà, cioè facilmente confermerà e non ribalterà il risultato. Ma allora, poi ripartendo da tutto questo discorso, mi è chiesto se ridimensionamento o ripartenza, io credo che sia anche il presupposto per una possibile cessione della società Napoli. In tutto questo metto anche la brandizzazione del Napoli con Diego Armando Maradona, mm-hmm, che comunque ti crea valore alla società, e non da poco e non di poco conto, gli ingaggi buttati giù, giocatori di prospettiva. Il Napoli, non ci scordiamo che sul mercato potenzialmente anche Piotr Zielinski, a Fabian Ruiz, a Irving Lozano, cioè anche altri giocatori dei quali parliamo in chiave cessione.
Sì.
E il mercato lo viviamo tutti da tanto tempo per capire che ci sono dei segnali e degli indicatori che portano a direzione. O magari il Napoli venderà, la famiglia della Rentis venderà il Bari, però la riflessione che facciamo è che il Bari potrà aumentare di valore, perché dalla B alla A è una società che potrà crescere, sì, di valore. Il Napoli credo che possa aver quasi raggiunto il suo culmine e apice.
E la grande domanda che ci facciamo è ancora da Champions questo Napoli? Ci sono più di quattro squadre più forti rispetto agli azzurri?
Sulla carta, partiamo sempre dalla carta, perché poi
le grandi
sempre
griglie di partenza che facciamo a inizio anno e poi sbagliamo.
Juventus, Milan, Inter le mettiamo. Ieri io ho visto 20.000 persone a Roma con un entusiasmo che al momento a Napoli non c'è. Cioè io al momento la Roma la metto davanti al Napoli, a José Mourinho, certo c'è Luciano Spalletti, però se confrontiamo le rose l'uno contro uno, la Roma è una squadra che qualcosina anche in più del quarto posto ci può ambire. Il Napoli, l'obiettivo massimo può essere il quarto posto, cioè Pellegrini, Abraham, Dybala, al momento c'è Zaniolo, Matic, Cristante, stanno provando a prendere Wijnaldum, cioè d'altra parte il Napoli questa rosa non ce l'ha.
Sì, sì.
E quindi io la Roma al momento la vedo superiore. Delle altre, Napoli si può giocare con, se la Fiorentina fa un ulteriore upgrade, se l'Atalanta.
La Lazio
parte sempre sotto, non fosse altro che per gli ultimi anni con cui è andata. Il Napoli parte quinto posto, diciamo, nella teorica griglia di partenza. Non so, poi le prime tre è un altro discorso. Però la Roma in questo momento credo che sia leggermente sopra, perché c'è anche il fattore entusiasmo che è trascinante in questo momento in casa giallorossa.
E per chiudere il discorso Napoli, il mercato del Napoli. Ora, da qui al prossimo 31 agosto, manca poco più di un mese. Questa è l'altra grande domanda. De Laurentiis farà investimenti? De Laurentiis aspetterà di cedere magari un Fabian e uno Zielinski per investire ancora, o meglio, per reinvestire i soldi che arriveranno, oppure ha intenzione, sa che nella sua testa ha perso grandi giocatori e li deve rimpiazzare?
Questa è la grande domanda. Francamente, se poi perderà anche gli altri, cioè poi il tempo stringe, poi il 13 comincia tra quanto? 2-3 settimane,
sì,
il campionato neanche.
Un
cioè,
paio,
sì, un paio di settimane. E comincia tra troppo poco tempo per pensare a una ulteriore totale rivoluzione. Spalletti sta aspettando, grandissimo aziendalista. Cioè, secondo me sta uscendo alla grandissima Luciano Spalletti adesso. Però credo che nelle acque in Arno, i panni sporchi li stia lavando in Arno, nelle acque del suo Arno, che però io non vedo un'atmosfera molto serena in questo caso a Castel Volturno, perché rispetto all'anno scorso vedo un Napoli uno scalino sotto, e Spalletti è un allenatore che gli scalini li vuol fare sempre in alto, logicamente, vista anche la carriera.
Sì, sì, infatti sono arrivati anche, ha dovuto zittire anche qualche fischio durante il ritiro di Di Maro da parte dei tifosi. Grazie a Marco Conterio.
Ma è un dovere.
Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento con il podcast di Tutto Mercato Web. A domani.
Tutto Mercato Web in podcast.